Ciao a tutti gli amici di Rassegnati Sport, nuova puntata. Oggi faremo un resoconto di quella che è stata la stagione delle principali squadre sportive veronesi, fino a che non è arrivato il momento ovviamente di cessare tutte le attività, chi solo per un periodo, chi definitivamente per quanto riguarda questa stagione. Insomma, nell'attesa anche in questa settimana di vedere gli sviluppi di quelle che saranno le decisioni prese dal governo, dalle autorità, insomma, in materia di sport per quanto riguarda la ripresa. In attesa di questo, facciamo un resoconto appunto delle squadre veronesi, partendo proprio dall'Hellas Verona con Edoardo, che saluto, così come saluto anche gli altri che sono con me oggi, Stefano
Ciao
e
Emanuele.
Filippo.
Ciao Ema.
Ciao a tutti anche a voi e Edoardo, quindi ti lascio subito la parola per ripercorrere un po' quella che è stata la stagione dell'Hellas Verona in Serie A quest'anno.
Allora, nella Sverona che era partita un po' in sordina, ma come la classica squadra che deve lottare per la retrocessione. Anche perché, come ricorderete sicuramente, all'inizio campionato l'Hellas aveva il problema di un attacco molto sterile e non si riusciva a trovare colui che desse garanzie davanti in termini di quantità di gol. Poi pian piano si sono sbloccati Di Carmine, Salcedo e Stupinski e è tornato anche dall'infortunio Pazzini, che alla prima partita ha fatto una doppietta. E poi all'inizio di dicembre l'Hellas ha riuscito a trovare una continuità di risultati dettata da un gioco che ormai vedeva appunto i gialloblu giocare a viso aperto contro tutti, ma sia nella prima parte di stagione nel secondo tempo la squadra
Tendeva un po' a
rischiava
trasformarsi, no? Sì.
esatto, sì, e si chiudeva in difesa. Poi invece è riuscita a giocare a viso aperto per tutti i 90 minuti, si è visto, soprattutto con le big, nelle situazioni di svantaggio, non si è fatta battere, e addirittura con la Juventus, poi sappiamo bene com'è finita. E, insomma, tra dicembre e gennaio ha fatto buoni risultati, tanti punti, e siamo arrivati alla sospensione del campionato, che è nella parte sinistra del campionato. Mister Juric, in una dichiarazione molto recente, dice che per la salvezza mancano ancora 5 punti per arrivare ai canonici 40, ma penso che ormai per l'Hellas la salvezza sia più che una formalità.
Speriamo.
Sì, direi che è
Beh,
più una frase quasi di circostanza, però credo sia superfluo aggiungerle queste frasi di circostanza in quest'annata che mi sembra più che positiva per il Verona, indipendentemente dalla forma che avrà la squadra una volta ripreso il campionato, ma non ci saranno problemi
comunque
sicuramente.
parliamo anche di una squadra che al punto del campionato in cui si è arrivati aveva 10 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e solo uno con una partita in meno dietro la zona Europa League, che tra l'altro se il campionato decidesse di cancellarlo arriverebbe, però a livello poi di entrate economiche comunque conviene che si prosegua proprio per questioni di diritti televisivi e anche prezzi dei giocatori, plusvalenze che verranno fatte finalmente un po' anche qua a Verona e chissà che c'è una base comunque per consolidarsi in Serie A, che ormai nel calcio di oggi le piccole ci stanno così in Serie A. Fanno una buona stagione, poi via di plusvalenze finché il tesoretto resta. Ecco.
sì,
Esatto,
quindi
mi sembra saggio.
assolutamente. E credo ci si possa aspettare anche qualche soddisfazione per i tifosi quest'anno dal Verona.
Beh, per essere una stagione anche così
Sempre.
inaspettata, oltretutto, c'è cioè già la soddisfazione in sé, nessuno penso ci credesse a partiti nella stagione, invece fin dalla prima partita una squadra convinta, ci metti così gli attributi, ma gioca anche un bel calcio, anche secondo me, cioè, data anche l'ispirazione comunque al calcio molto propositivo di Gasperini, che appunto è per la missione stessa di Juric il suo guru fondamentalmente. Si
Si
vede
può
proprio.
anche, Filippo, si può anche vedere una sorta di doppio Verona in questa stagione, no? Mi ricordo inizio campionato, fino più o meno, non so, precisamente non lo so, ma mi piace vedere due partite diverse giocate dall'Hellas. La prima è quella con l'Inter, perse sì. rimonta San Siro, in cui l'Hellas veramente ha segnato poi nulla, l'Inter aveva fatto una roba come 60 tiri in porta, e invece dall'altra parte la partita con la Juve, cioè, cioè proprio si vedono due squadre completamente diverse.
Lì c'è una questione anche poi di delle squadre che ha affrontato il Verona, ha sofferto molto con le squadre fisiche che riescono un po' a pareggiare la forza fisica, l'intensità fisica che invece poche altre secondo me sanno in questo momento fronteggiare in Serie A, specie a centrocampo, Venta che comunque ha un centrocampo solido fisico che prevaleva su quello gialloblu e di fatto ha rotto completamente ogni aspetto della costruzione del gioco degli uomini di Juric. Però ripeto, questa è l'unica squadra che è stata in grado, è stata l'Inter, l'Udinese andata e ritorno, infatti 2-0-0 scialbissimi, e il Torino per 70 minuti prima di quella della famosa rimonta che è stato il turning point comunque della stagione dei gialloblu, perché da allora hanno perso solamente contro la Samp in quella partita, se così possiamo chiamarla, appunto, che l'unico risultato è stato praticamente contagiare quasi tutti di coronavirus, purtroppo. Da quello che si sa è Zaccagni, però forse qualcun altro c'è anche stato.
Ma Filippo, con l'Udinese è stata quella partita in cui Stepinski si fece parare praticamente un gol fatto.
Assolutamente sì.
Da musso di testa.
Sì, ma più il ritorno, però nel ritorno proprio vedevi che il centrocampo dell'Udinese faceva quello che voleva, solo che c'era una pochezza tale in campo che è stata una partita che di livello imbarazzante, oggettivamente.
Sì,
insomma, 0-0, il più classico degli 0-0, ecco.
Sì, sono quelle partite che non guarderesti neanche se minacciato con una pistola alla
testa. No, le guardi solo se sei un tifoso, solo se sei un tifoso ti viene da guardare. Lo guardi proprio perché devi.
Sì. Io ricordo repliche anni fa su Mediaset Premium, quando ancora si chiamava così, di partite finite 0-0 e le davano in replica. Anche io non capirò mai il perché di questa cosa. Era un Milan-Sampdoria, però sì. Vabbè, non... per carità,
ci sono anche dei belli 0-0 a volte, cioè c'è 0-0 e sì. 0-0, però alcuni, quello non era un bello 0-0, ecco.
No.
Sicuramente. Non era un bello 0-0.
Vabbè. Infatti.
No, comunque sì, una gran sorpresa, e il Verona che proprio adesso bisogna vedere il tesoretto che ci faranno con tra i vari Arachmani, Kumbulla, Amrabat, insomma. Si prospetta quasi un 60 di milioni che, insomma, se messi nelle mani giuste possono almeno dare una mano.
Quello è un grande sì, cioè perché un grande comunque
Però la prima volta nella
squadre è più facile vendere che acquistare, sì. Squadre tipo l'Hellas, eccetera. Può capitare la stagione in cui ti ritrovi a vendere dei giocatori importanti, poi il problema appunto è reinvestirli.
Però ti dico, la prima volta che il Verona ha questo tipo di tesoretto, perché se l'anno con Mandorlini, con i vari Turbe, Romulo, eccetera, c'è Sitoni che poi è rimasto, ci avranno fatto se no 10 e Giorginio anche, penso un totale di 15 milioni per tutti e tre, perché Romulo l'ha venduto.
È un mercato diverso, però.
E poi erano altri prezzi, perché al giorno d'oggi hai dei prezzi mostruosi che si dice che forse per colpa di questa situazione ritorneranno a calare. Bisogna vedere lì, appunto.
Sarà interessante anche capire chi prenderà con quel tesoretto che si ritroverà dalle cessioni di Rahmani e molto probabilmente anche Kumbulla.
Sì, sì, sì. Quello gli spetterà al buon Tony D'Amico, che a dispetto dell'opinione di molti, specie dopo lo scorso, dopo quella così, quella
lo sfogo.
Lo sfogo, esatto, un po' esagerato dello scorso anno. Dai, si è comportato bene. Anche. Ha sorpreso molti, sembrava un doppione di Fusco che aveva fatto un lavoro pessimo, invece dai, tutto sommato, ha fatto ricredere molti, compreso sottoscritto.
Sì, che poi è finito la Juventus Under 23 Fusco.
Sì, sì, che stanno facendo una marea di plusvalenze loschissime. Sì. Vabbè, sì, ho letto un articolo recentemente che insomma non era molto così, aveva toni un po' particolari, ecco.
Direi. Beh, abbiamo parlato di 0-0 e un marchio di fabbrica del Chievo di qualche anno fa sono stati proprio gli 0-0, e con questo mi ricollego ovviamente a parlare della seconda squadra di Verona in termini di categoria, almeno quest'anno, insomma, poi per chi è tifoso si faccia ognuno le proprie gerarchie. E sto parlando del Chievo, che è tornato quest'anno dopo 11 anni a disputare una stagione di Serie B. Infatti era dal 2008 ininterrottamente che il Chievo viaggiava senza grossi problemi, se vogliamo, della tutta in Serie A. Il Chievo è tornato in Serie B, non senza difficoltà, e difficoltà che a mio parere si sono già viste in occasione della prima uscita stagionale, già l'11 agosto contro il Ravenna in Coppa Italia. Una partita, per carità, condizionata dal caldo, magari dalla rosa ancora incompleta, ma che il Chievo è riuscito a risolvere e vincere solamente i calci di rigore dopo che i tempi regolamentari e supplementari erano finiti 1-1. È un Chievo che, nonostante poi l'inizio della stagione, non è riuscito a cambiare marcia, tanto più che alla prima uscita di campionato è arrivata una sconfitta a Perugia, nel primo impegno casalingo un pareggio con l'Empoli. Per vedere la prima vittoria si è dovuto aspettare la terza giornata nel derby contro il Venezia. E, insomma, una squadra un po' rivoluzionata, con tanti vecchi, se vogliamo, che hanno lasciato, tanti senatori. Una squadra da riformare, con ovviamente era necessario buttare dentro giovani, quindi insomma ricostituire una linea verde che era un po' mancata al Chievo, anche negli ultimi anni di Serie A, con una squadra forse un po' troppo anziana dal punto di vista anagrafico. In panchina è arrivato Marcolini, un ex del Chievo da giocatore nel quinquennio 2006-2011, e tanti nuovi giocatori in difesa, o meglio in porta. Schemper ha sostituito Sorrentino, Weisanen, Leverbe in difesa, Segre ed Esposito a centrocampo. Il solo innesto di un giovane, Seter, in attacco. Diciamo che non hanno apportato fin qui una grossa spinta in più a questo Chievo, e hanno faticato abbastanza. Ecco, vorrei dare una nota di merito al solo Dijkman, che devo dire che, anche insomma, avendo avuto l'occasione di vederlo dallo stadio, credo sia un giocatore sul quale puntare, in grado di fare bene la fase sia difensiva che offensiva su tutta la fascia destra. Quindi devo dire che è stato un buon colpo, un giocatore giovane, classe 96, con già esperienza anche in Serie A. Quindi direi che è un giocatore sicuramente sul quale puntare. Una, magari sono troppo severo a dire, una delle poche note positive di questo Chievo, però sicuramente tra tutti i nuovi giocatori è quello che sta facendo meglio. E, insomma, un campionato difficile, la Serie B, lo sappiamo, uno dei grossi problemi del Chievo è stata sicuramente la continuità nel cammino fin qui fatto dalla squadra in Serie B. Troppi pareggi e forse anche un po' troppe sconfitte, alcune delle quali inaspettate. E alla sosta, dunque, sosta forzata per emergenza coronavirus, il Chievo si trova all'ottavo posto con 41 punti, e ultimo posto, tra l'altro, per accedere ai play-off, e 8 punti di distanza dal Crotone, che al momento occupa la seconda posizione, che quindi darebbe accesso alla Serie A diretta. E sicuramente con un cammino più costante, con qualche vittoria in più anche contro squadre nettamente più insomma inferiori al Chievo, sicuramente con un percorso diverso il Chievo sarebbe potuto essere ben più a ridosso dei primi posti, delle prime posizioni. Così non è stato, e per esempio due partite consecutive, due vittorie consecutive, è stato finora la serie di vittorie consecutive più importante del Chievo in stagione. Questo lascia un po' intendere che è mancata molto la continuità. E insomma, nell'ultimo periodo prima della pausa è arrivato anche il cambio di allenatore. Infatti è stato esonerato Michele Marcolini in seguito alla sconfitta proprio contro il Livorno tra le mura amiche, Livorno ultimo in classifica, e la pazienza, a quanto pare, è finita, e la fiducia anche a Marcolini. Anche è arrivato mister Aglietti, un altro ritorno al Chievo, che era già stato insomma a giocare per la squadra della Diga diversi anni fa, e reduce dalla grande promozione ottenuta l'anno prima con l'Hellas Verona. Quindi insomma, il Chievo ha voluto puntare su questo allenatore un po' anche a sorpresa, devo dire, ma che nelle prime due uscite comunque ha ottenuto 4 punti, era difficile fare meglio, 1-1 ad Ascoli e vittoria in casa per 2-0 contro il Cosenza, partita che ahimè, ha segnato un po' lo spartiacque tra il periodo pre e post, se vogliamo, coronavirus, perché è stata l'ultima partita disputata in Italia prima del lockdown. È una partita, sì, che lascia con un punteggio, un risultato finale incoraggiante, quindi può anche essere vista come una sorta di iniezione di fiducia per il Chievo, ma che se si analizza per l'andamento complessivo del match lascia ancora qualche dubbio, perché ha mostrato un po' quelle che sono le difficoltà del Chievo da inizio stagione, ossia una difficoltà a creare un gioco fluido, ad avere la possibilità di arrivare più volte al tiro. Insomma, un Chievo che è riuscito sia a segnare 2-0, ma solo negli ultimi minuti, sfruttando un errore della difesa cosentina. Quindi un Chievo con diversi problemi che, secondo me, sempre che si ritornerà a giocare, potrà sfruttare al meglio questa pausa. E a maggior ragione Aglietti, che avrà più tempo per lavorare, per conoscere la squadra, per imprimere la propria idea di gioco al Chievo, appunto. E se si dovesse tornare a giocare, si parla già di una ripresa il 23 giugno, staremo a vedere, con un finale di campionato fissato al 20 agosto, considerando anche playoff e playout. E il Chievo, insomma, avrebbe sicuramente partite importanti, e alla ripresa dovrebbe andare proprio a Crotone a giocarsi, insomma, il match contro la seconda in classifica. Sarebbe veramente un'ottima occasione per rosicchiare 3 punti rispetto alle zone altissime della classifica e per rimanere saldamente nella zona playoff. Insomma, quindi vedremo un po' come andrà a finire per il Chievo, ma scendiamo ancora di categoria, perché non c'è Nicolò, tocca ancora a me adesso.
Posso dire una cosa sul Chievo?
Certo.
No, che a gennaio ci si aspettava un paio di rinforzi per fare quel salto di qualità che al Chievo è mancato, ma addirittura si è arrivati invece alla cessione di Vignato, che forse era quel giocatore su cui bisognava puntare, e che aveva dimostrato di starci anche in Serie A l'anno prima.
Sì, ho saltato proprio il discorso mercato, anche per motivi di tempo, ma meritava sì una menzione sicuramente. Infatti Vignato, come ho parlato anche prima di Dickman, sarebbe stato uno di quei giocatori sul quale puntare per, insomma, riportare il Chievo a un livello superiore, perché diciamocelo chiaramente che ci aveva abituato a un altro livello, ecco, no? Di certo la Serie B è una Serie B fin qui disputata con grande fatica, a mio parere.
Molto deludente.
Quindi Vignato sarebbe stato, anche per la cifra con la quale è stato ceduto, mi sembra che non possa fare questa gran differenza in termini di, dopo, per carità, non tengo io la contabilità del Chievo, però insomma non mi sembra una cifra esorbitante. Di certo non sono le cifre alle quali verranno venduti Rachmani o Kumbulla o per carità un'altra categoria, ma insomma, comunque
invece Emanuele, ecco. Volevo chiederti come sarà a giocare a Crotone d'estate, la ripresa del campionato.
È quello un altro, divertente. Sinceramente, è il punto che mi lascia più perplesso, quello della temperatura che potrà esserci alla ripresa del campionato, perché già in questi giorni comunque siamo arrivati alla soglia dei 30 gradi. E non so, appunto, Crotone, campi così, che al sud magari che potrebbero
sì, anche... Sì, ma anche giocare a Brescia, per esempio, in Serie A d'estate.
Stefano, non lo sai, ma mentre era tutto fermo, noi non ce l'hanno detto, ma hanno attaccato in ogni impianto sportivo degli impianti di refrigerazione di ultima generazione, ecco. Solo che ovviamente ce lo stanno tenendo segreto.
Faccio fatica a crederci, ma insomma, speriamo.
È come per fare il mondiale in Qatar, stessa cosa.
Esatto, sì. Sì, infatti stavo pensando a quello. vedremo.
Bel impianto di refrigerazione allo stadio Ezio Scila di Crotone.
Sì, sì.
Ma venduti esatto. Anche al Gabagnin, appunto, di Borgo Venezia, dove gioca la Virtus. Sì.
Certo.
Per ritornare in tema.
Per tornare in tema, ma... esatto.
Beh, a Crotone, volendo, hanno l'ospedale lì vicino, quindi magari alzando la temperatura, alzando l'intensità dell'aria condizionata dell'ospedale, in qualche modo ne può beneficiare anche lo stadio, non lo so.
Poi qualche respiratore potrebbe far comodo all'intervallo.
Sì, sì, sì. Beh, io credo che ci sarà comunque la pausa a metà tempo.
Ah, anche 2-3, mi sa.
Sì, sì.
Beh,
sì.
Anche le sostituzioni, spero che finalmente si ampli il numero di sostituzioni.
Anche.
3,
no, 5, basso. Dicevo, 5. Anche.
Sì, sì.
5 sostituzioni, mi sembra anche giusto.
Magari occasione per aumentarle anche in corso della stagione, perché secondo me il calcio da adesso vuole più di 3 sostituzioni, ma questo è un altro discorso.
D'accordo, sì.
Sì.
Decisamente.
Sì, già l'idea del quarto cambio comunque andava in questa direzione, secondo me.
Esatto.
Dicevi comunque sulla Virtus, invece? Tornavamo...
Sulla Virtus, a parte il fatto che verrà inaugurato un nuovo impianto con aria condizionata, no, sto scherzando ovviamente.
Ma la Virtus, per fare una battuta squallida, c'ha Mister Fresco, non ha bisogno
esatto,
di...
non ha bisogno di... E per il 37esimo anno a Mister Fresco la Virtus, quindi insomma un caso credo più unico e raro, soprattutto nel panorama calcistico italiano. C'è poca pazienza quando si tratta di allenatori, ma qui c'è anche da dire che Luigi Fresco ha il potere di decidere per se stesso, quindi se vuole mandarsi via si manda via, se vuole confermarsi si conferma, e da 37 anni che si conferma. Quindi Virtus Verona al via della stagione 2019-2020 con il suo grande condottiero, chiamiamolo così, e, che viene ripescato, perché lo scorso anno al termine della stagione, al termine dei play-out disputati contro il Rimini, la Virtus Verona purtroppo era retrocessa in Serie C, poi per una serie di fallimenti e ripescaggi e quelle brutte storie che ogni anno alla fine dei campionati si ripetono, fortunatamente insomma la Virtus Verona è tornata in Serie C, dunque la squadra di Borgo Venezia per il secondo anno si trova nel calcio professionistico. E volevo, non so se avete mai letto questa curiosità, quando arrivò Mister Fresco nell'82 la squadra era in terza categoria, quindi più basso livello del dilettantismo, ecco, adesso si trova nel professionismo, quindi direi che è assolutamente una bella storia che comunque
gli mancano due categorie per fare il grande slam come il Chievo. Alla fine.
Sì,
anche Chievo l'ha partito da terza categoria, poi è arrivato fino alla Champions,
quasi. Esatto, che
mamma mia.
Abbiamo già di queste storie qua a Verona, quindi esatto. Chissà che non possa ripetersi, speriamo. Insomma, lo scudetto del Verona, il Chievo in Champions, quasi
in Champions.
E insomma, comunque per provare a fare una stagione un po' meno in sofferenza, la squadra comunque ha deciso di intervenire sul mercato con l'innesto di tanti giocatori anche d'esperienza, come dimostrano l'acquisto di Santa Croce, ma anche di San Marco e Bentivoglio durante la stagione, che sono andati ad aggiungere esperienza a una squadra già comunque ben rifornita di giocatori che sanno dire la loro, come Lupoli, appunto, con un passato addirittura nelle giovanili dell'Arsenal, e Cazzola, ex Atalanta. E la stagione è iniziata bene con il primo posto nel girone F della Coppa Italia Serie C, con il pareggio contro il Modena e la vittoria nel derby tra località vicine, comunque contro l'Arzignano Valchiampo. Non è un derby veronese, ma comunque un derby veneto. Però l'ottimismo iniziale lascia spazio a un po' i fantasmi della stagione precedente, una volta che il campionato inizia. Infatti la squadra di Fresco incappa in 3 sconfitte nelle prime 4 e la vittoria arriva solamente alla quinta giornata contro la Triestina per 3-2 al Gavagnin Nocini. E questa vittoria proprio contro la Triestina dà là un periodo particolarmente positivo per la squadra virtussina, che nelle successive 6 partite ottiene ben 5 vittorie contro i Molese, Rimini, Vispesaro, San Benedettese e Ravenna. E bisogna dire che questo filotto di vittorie comunque ha anche adesso ha influito molto sulla classifica. Infatti credo sia una buona percentuale, insomma, dei punti ottenuti dalla Virtus Verona in questa stagione sono arrivati proprio da questo periodo di 5 vittorie in 6 partite. Poi però sul finire di ottobre sono tornate un po' di difficoltà in casa rosso-blu con la sconfitta di Bolzano contro il Sud Tirol e insomma la fatica a ritrovare un po' la quadra giusta e dal 10 novembre ad oggi in pratica la Virtus Verona ha vinto solamente 2 volte, quindi ovviamente un rullino di marcia nettamente inferiore rispetto a quello avuto nel periodo tra settembre e ottobre. 2 vittorie arrivate entrambe, una curiosità questa, entrambe nelle Marche contro Fermana e Fano. E un'altra curiosità, insomma, puramente statistica della Virtus Verona, le ultime 4 partite disputate prima dell'emergenza, 4 pareggi, tutti e 4 per 0-0. Quindi, insomma, oggi si parla di 0-0 contro Triestina, Imolese, Vicenza e Rimini. E la classifica dice 12° posto con 32 punti. E al momento la squadra di Fresco è più vicina ai play-off che non ai play-out. E play-off distano un solo punto, infatti un punto sopra 33 c'è la Fermana, mentre il Ravenna sta 5 punti sotto con 27. Ma credo che la cosa fondamentale, se anche in Serie C dovesse esserci una ripresa, sarà pensare alla stagione con un profilo basso, tenendo un profilo basso, perché è una classifica quasi inaspettata, positivamente inaspettata, ma che ancora non dà alcuna garanzia di salvezza, quindi sarà fondamentale ottenere anche, non dico 5, 6, 7 vittorie, perché mi sembra difficile, ma anche solo 2-3 vittorie potrebbero fare la differenza e dare una salvezza tranquilla, se non, perché no, anche un posto nei play-off. Con questo chiudiamo la parentesi di calcio e lascio la parola a Stefano e Filippo per il basket.
Esattamente,
eccoci, sì. Eccoci qua. Arrivati.
Tra l'altro sono vestito per l'occasione con quella canotta del grande Mattia Udom, nostra grande alla grande,
giocatore preferito
della Tezenis. Esatto, dai, canotta, vabbè, insomma, che ha una gran storia dietro. Semplicemente c'era l'anno scorso Vuia, ci è arrivato, volevo la canotta ma avevano solo la 4XL, quindi ho ripiegato sul grande Mattia, che comunque mi è sempre piaciuto. Ad ogni modo, insomma,
poi comunque Vujačić ha fatto bene a non comprare la canotta.
Sì, così di poi ho fatto anche bene a non buttare soldi per una canotta, per quella, insomma, un po' bollito, diciamo, anche lì. Vabbè. Detto ciò, cosa possiamo dire di questa stagione? Tra l'altro una stagione che, a differenza delle altre di cui abbiamo parlato, si è conclusa, finita, morta e sepolta, dato che è stato decretato proprio la conclusione di tutti i campionati di cestistici italiani, e facendo sì che un'unica promozione finora al momento ufficiale in Serie A è quella di Torino, che sta nell'altro girone, girone ovest, nella Serie A2 di basket, e quindi per secondo dei parametri che non sono stati, cioè sono stati comunicati nel momento in cui è stata decretata la promozione di Torino, quindi fate un po' voi. È sintomatico della situazione un po' del basket italiano, non proprio rosea, perché parliamo di Torino che ha lo stesso proprietario di Sassari che è in Serie A. Bisognerà, quindi, la stabilità economica è quella che è di una squadra che era fallita giusto l'anno prima, ma aveva preso il titolo sportivo di Cagliari. Cose, diciamo, ci lamentiamo spesso comunque delle situazioni nelle leghe inferiori, magari del calcio italiano, queste su qua invece abbiamo tante cose che succedono
nelle leghe superiori.
Superiori anche. Quindi c'è possibilità magari che qualche altra squadra italiana dia forfait, pare Pesaro, che quest'anno pensate aveva un record molto roseo di 1 su 17, un'unica vittoria. Però pare che il posto di peso dovrebbe essere forse preso da Ravenna, che appunto si trovava nel girone della Tezenis ed era al primo posto con una stagione francamente molto sorprendente. Tezenis che invece in questo senso un po' sarebbe una grande danneggiata comunque da un'eventuale mancata promozione senza ripescaggio, perché a questo punto si può sperare solo in quello, dato che questo era il terzo anno di un ciclo triennale che, secondo le aspettative comunque dei proprietari Pedrollo Senior e Junior, che portasse alla promozione, un nuovo progetto iniziato con l'arrivo in panchina di Luca Dalmonte, E che appunto nelle due stagioni precedenti è sempre arrivato comunque al secondo turno di playoff Verona, senza mai però dare l'impressione di poter andare su, proprio perché c'erano piazze forse più, piazze con maggiore disponibilità e più accreditate, come la Fortitudo, Treviso, e, o, sì, Treviso, Trieste, tutte quante che sono state finalmente in Serie A, e per questo in questa stagione il mercato è stato anche un mercato molto importante, un mercato da grande squadra, sono arrivati, si è mantenuto il blocco italiano dei lunghi, che è il migliore probabilmente di tutta la Serie A2, con i vari quindi Poletti, Udom, Candussi, anche Severini è stato tenuto uno dei migliori tiratori da tre del campionato, grande Giovanni Severini, il professore. Sono stati aggiunti poi Esbruck e Rosselli dalla Fortitudo, due che soprattutto Rosselli a vincere, di vincere, insomma, ne sanno qualcosa. Tomassini anche, che però tornava da un lungo infortunio, ha un giocatore anche lui di sicuro valore. E questi, insomma, i principali acquisti. Poi è arrivato anche Bobo Prandin successivamente al mercato, e anche l'altro americano Germain Love, che poi
è grande.
Non ha avuto poi un esito felice la sua esperienza a Verona. E Natenzenis, che appunto è partita subito forte dopo aver titubato un po' nel precampionato, soprattutto nella Supercoppa, no Stefano?
Sì, esatto, partita bellissima per me, Filippo, per altri motivi rispetto al campo, però ecco, quella partita contro Udine
in quel di Villafranca,
non è stata una, in quel di Villafranca di Verona, non è stata una delle migliori partite che abbiamo visto da Natenzenis.
No, è stata sì, sempre sotto, e poi a Udine che alla fine ha vinto di uno. Invece all'inizio di campionato sono arrivate 4 vittorie consecutive, ma in generale un inizio con 7 vittorie e 2 sole sconfitte contro Orzi Nuovi, che se non l'avessi già detto in passato è la squadra con il nome più figo. Agri Bertocchi, Orzi Nuovi, il nome più figo del basket italiano, oggettivamente, non accetto...
Ce n'era un'altra che si avvicinava, ma non mi ricordo più qual è, aveva un nome pazzesco.
Poi dopo ti viene in mente, dicelo ti prego. Detto ciò, è arrivato l'unico due sconfitte appunto contro la Zinovi, contro la Sigecco Piacenza in casa, però tutte sconfitte arrivate nei minuti finali, in cui la Tezenis non aveva giocato esattamente benissimo, però tutto sommato era riuscita comunque a rimanere lì fino alla fine. Dopodiché è arrivata una sconfitta invece brutta, questa a Forlì, contro Forlì, che era una grande rivale per la promozione, e da qui è partito un filotto estremamente negativo di 7 sconfitte in 8 partite, in mezzo al quale c'è stato anche l'esonero di coach, no, scusate, 6 sconfitte in 7 partite, pardon, e in cui è arrivato poi l'esonero di coach Dal Monte, e a suo posto, dopo quella sconfitta interna contro l'Urania di Milano, siamo intorno ai primi di dicembre, a suo posto coach Andrea Diana, ex di Brescia, è stato un coach storico che ha riportato la Leonessa Brescia in Serie A, e anche se comunque lui ha esordito con una vittoria contro Montegranaro, ma poi 4 sconfitte di fila, che quindi hanno portato a Tezenis al 10° posto, abbondantemente fuori dai playoff. Ricordiamo, la squadra che ci si aspettava dovesse dominare il campionato, di fatto. Successivamente si è intervenuti un po' sul mercato, importante era quello, è stato mandato via Germain Love, che per ammissione anche del capitano Poletti, che aveva avuto un po' durante la quarantena un suo talk show in diretta su Instagram, spiegava che appunto Love, un bravissimo ragazzo, si vedeva, però era entrato come in un tunnel da cui non è riuscito ad uscire, pertanto non riusciva proprio a esprimersi nel modo migliore. A suo posto è arrivato un altro lungo, Bobby Jones, un grande veterano.
Che dramma comunque, povero Germain.
Esatto.
Detta così sembra molto peggio.
Sì, che insomma non riusciva, non era proprio mai più ben inserito nello spogliatoio dei suoi. Detto ciò, arriva appunto...
Stava molto simpatico.
Sì, anche a me. Ci dava da fare, mi piaceva quando partiva in transizione, non lo fermava nessuno. Solo che poi effettivamente comunque non hanno tutti torti, ecco. Quanto appunto arrivano Bobby Jones e Federico Loschi, che vanno un po' a rinfoltire il reparto dei lunghi di Atezenis, e da qui arriva comunque un bel filotto di partite, in cui da qui in poi di fatto solamente una sconfitta e un totale di 7 vittorie, e quindi un filotto che ha riportato il Verona solo al terzo posto, dietro solamente a Forlì e a Ravenna, che soprattutto Ravenna, ripetiamo, ha avuto un campionato davvero sorprendente. E l'idea quindi è che comunque verso i playoff a Tezenis magari la qualità degli gialloblu sarebbe potuta venire fuori, anche perché in momenti difficili comunque c'erano stati anche tanti infortuni, Esbruck spesso fuori, lo stesso Love comunque aveva avuto problemi fisici. E da gennaio in poi, tra l'altro, sono stati quasi out for the season sia Severini che Poletti, hanno avuto i lunghi stop di 3 mesi, sarebbero dovuti di fatto rientrare verso marzo, poco prima dello stop dei campionati, cioè sì, quando più all'altezza di quel periodo lì, e quindi Conte Zainis che dava comunque delle ottime impressioni nelle ultime partite, specie quell'ultimissima contro l'Urania di Milano e in trasferta, in cui avevano sofferto diciamo per tre quarti per poi riuscire a ribaltarla di prepotenza, di autorità da grande squadra nel finale e nell'ultimo quarto finale, ecco. Una Conte Zainis quindi che ha tanti punti di forza a livello offensivo, ha tanti giocatori comunque su cui fare affidamento: Esbruck, poi Bobby Jones, Candussi, Rosselli specialmente appunto in quelle situazioni in cui c'è bisogno di un po' di leadership, e quindi insomma chiaramente il talento maggiore di che, la squadra di maggior talento tra quelle presenti nei vari roster comunque del girone est di Serie A2. Seconda magari un'altra paragonabile la stessa Udine, che anche quella comunque ha avuto delle notevoli difficoltà nel corso della stagione. Lo dici, Stefano?
Dico che la conclusione dei campionati sta danneggia chiaramente la Conte Zainis, che poteva puntare ai playoff, giustamente, soprattutto dopo una stagione un po' così, da un certo momento in poi, una squadra che dava segnali di ripresa, e quindi questa sospensione, anzi questa conclusione prematura del campionato danneggia in maniera considerevole, soprattutto considerando il fatto che era, come dicevi prima, era il terzo anno di un ciclo che puntava appunto alla promozione. Sì. E vedere conclusa così la stagione non è bello, innanzitutto, no? Tralasciando il fatto che si tratti della Conte Zainis, ma non è bello proprio dal punto di vista sportivo, perché secondo me bisogna far di tutto per proseguire i campionati, anche se a porte chiuse, che è l'unico modo che possiamo...
Comunque come lo si sta cercando di fare per il calcio, non capisco per quale motivo non lo si debba fare per il basket, semplicemente questo,
sì, al di là soprattutto...
di tipo... di preferenze che uno ha, anche perché
non
adesso...
non è proprio giusto dal punto di vista sportivo, cioè si dà proprio la sensazione di non volerlo fare prima di tutto, e quando si parla di sport non è giusto, perché lo sport veicola altri valori, dei valori importanti, non è solo qualcosa, non è come andare a timbrare il cartellino, andare a lavoro.
Difetto,
non è giusto, non è giusto.
C'è la possibilità di farlo per sicurezza, di garantire le condizioni di sicurezza, ripeto, dovrebbe essere possibile, anche perché comunque sarebbe importante anche per il movimento basket italiano, che ripetiamo è in decadenza da un sacco di anni di fatto, e soprattutto per vista dell'anno prossimo ci sono tante squadre, sia in Serie A che in Serie A2, che rischiano davvero di dover mandare all'aria tutto quanto di buono fatto in questi anni, appunto per via delle difficoltà economiche. Recentemente ho letto ad esempio dei Rosetto Sharks, in realtà comunque che ha avuto una presenza
questo costante, un gran nome
in Serie A2, in Serie A2 in questi anni, che appunto saranno costretti probabilmente a cedere il loro titolo sportivo a qualche altra squadra, loro, ma potrebbero essercene tantissime altre, ripeto. E bisognerà vedere, la stessa Conte Zainis comunque, che ha investito tanto in questa stagione, comunque una squadra che ha anche un'età media molto alta, per cui doveva essere proprio one try, one shot takes all di questo, e invece appunto bisognerà rivedere per la prossima stagione, capire anche a Conte Zainis come saprà reagire, perché ricordiamo anche c'è anche il problema nel basket proprio che le società tendono anche a fare molto affidamento proprio sui guadagni dei palazzetti, chiaramente, dell'affluenza, in questo caso non si può garantire, però questo appunto sarà una bella botta per tante società. Il problema, secondo me, anche del basket italiano è anche questo.
Sì, sicuramente.
Bene, direi che con questa panoramica a 360 gradi possiamo concludere questo resoconto di quella che è stata la stagione per la Conte Zainis, di quella che è stata, che magari sarà, per Hellas, Chievo e Virtus per quanto riguarda il calcio. E speriamo magari la prossima settimana di poterci dare notizie più sicure sulla ripresa, vedremo. Nel frattempo grazie per averci seguito, grazie anche a voi Edoardo, Stefano, Filippo.
Grazie a te Emma.
Grazie a te Emma.
E appuntamento alla prossima puntata, ciao a tutti.
Ciao a tutti, buona settimana.
Ciao.